Leggiamo un capitolo abbastanza. L'avevamo già visto, come tante parti della scrittura. D'altro canto, non è che. Voi sapete che le cose poi, col tempo, anche se riguardiamo un capitolo, vediamo. Da un punto di vista leggermente non diverso, no? Ma più profondo, più nel tempo le cose si approfondiscono perché anche noi in qualche modo cresciamo. E dunque, dobbiamo andare, questa è la parte più lunga, poi ce ne sono due pezzetti di qua e di là un po' più corti. È il capitolo 18 del Levitico, pagina 121 per questa versione. Se volete potete fare anche il 50% perché è un po' lungo. Facciamo i primi 16 versetti, poi leggere Enzo e poi li facciamo fare all'altra versione, lo facciamo fare ad Alessandra. Non perché cambia, più che per un. Allora, facciamo così, prima parte lui.
Il Signore disse ancora a Mosè: Parla ai figli di Israele e di loro: Io sono il Signore vostro Dio. Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Cana dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi ad esse. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si avvicinerà a una sua parente carnale per avere rapporti sessuali con lei. Io sono il Signore. Non disonorerai tuo padre avendo rapporti sessuali con tua madre. E tua madre. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre, disonoreresti tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre e figlia di tua madre, sia essa nata in casa o nata fuori. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tuo figlio, perché disonoreresti te stesso. Non scoprirai la nudità della figlia della donna di tuo padre, generata da tuo padre, e tua sorella. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre e parente stretta di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre perché è parente stretta di tua madre. Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre né di tua moglie e tua zia. Non scoprirai la nudità di tua nuora e moglie di tuo figlio. Non scoprirai la sua nudità.
Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello e la nudità di tuo fratello. Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia. Non prenderai la figlia di suo figlio, né la figlia di sua figlia per scoprirne la nudità. Sono parenti stretti, è un delitto. Non prenderai la sorella di tua moglie per farne una rivale, scoprendo la sua nudità insieme con quella di tua moglie, mentre questa è in vita. Non ti avvicinerai a una donna per scoprire la sua nudità mentre è impura a causa delle sue mestruazioni. Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà a una bestia, è una mostruosità. Non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nativo nel paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi. Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi, e il paese ne è stato contaminato. Badate che, se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. Poiché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste cose abominevoli saranno eliminati dal mezzo del loro popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi. E non vi contaminerete con essi. Io sono il Signore vostro Dio.
Amen. Uno chiede, dice, ma come mai il Signore fa scrivere queste cose? Come mai ha fatto scrivere queste cose? Secondo voi? Perché era la normalità. Era la normalità. Vogliamo leggere ancora scusate, 1 Tessalonicesi 4, i primi 8 versetti. Legga chi vuole. Sono sì, capitolo 4, 1178.
I primi 8?
Sì, quando sono brevi.
Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a proseguire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi astegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri, che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti, Dio ci ha chiamati non a impurità, ma santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito.
Amen. Non è che infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione, e questo è il motivo per cui il Signore ha dato la legge. No? Poi c'è ancora un versetto, che due versetti per il leggo, che li conosciamo molto bene, in Genesi 4, e sono il versetto 7 e 8. È la storia quando Caino uccise Abele. E dice: se agisci bene non rialzerai il tuo volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta. E i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominali. Così. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello lo uccise. Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Cioè, sembra che siano rivolti, ma non... Scusatemi, questo se ne sta andando per la sua strada, un po' per volere sfondere il pavimento. È quello? Ok. Molto bene. Dunque, qui abbiamo letto capitolo 18 di Deuteronomio, di Levitico, che visto così sembra una cosa, dice, ma chi gliela è? Perché si è inventato queste cose? Il Signore se le ha inventate. Per quale motivo ha fatto scrivere tutto questo? Che bisogno c'era? Che male c'è? Nella libertà che male c'è, cari fratelli e sorelle? Siamo liberi. E quindi perché non possiamo fare esattamente tutto ciò che meglio ci pare? Ma quando la legge di Dio e le sue prescrizioni caddero dal cielo, perché così è, e furono date a Mosè per dare al popolo, è stato come una bomba. Cioè, avete presente una bomba? Che perché? È stata una bomba a ciel sereno, cioè perché tutti i popoli facevano esattamente le stesse cose. Cioè, se noi leggiamo i primi versetti del capitolo 18, dice: il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, io sono il Signore vostro Dio, non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Cioè, quindi, sia da una parte che dall'altra c'erano esattamente le stesse cose. Poi ancora, più avanti li mette in guardia, perché quando dice, state attenti dunque, perché io sto per scacciare queste persone da quella terra, le sto scacciando perché facevano queste cose che vi ho appena elencato. Per questo che io le sto mandando via. E per questo motivo, state attenti, poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e il paese è stato contaminato. La parola contaminato non è che sia una parola da poco. Badate che se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. Poiché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste abominazioni saranno eliminati di mezzo al popolo. E osservate dunque i miei ordini e non seguite nessuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi e non vi contaminerete con essi. Io sono il vostro Dio. Cari fratelli e sorelle, è inutile negare che è un richiamo, no, non è un richiamo, dice, se volete potete anche, e quindi io vi sto richiamando, dice, se volete, però io vi dico di non le fate queste cose per niente, cioè non prendetela troppo sul serio, mi pare il caso? Non mi sembra il caso. Allora questa cosa, nel momento che il Signore l'ha scelta, è caduta come una bomba che distrugge tutto quello che c'è prima. Finalmente è arrivata la legge di Dio. Queste cose senza Dio non hanno senso. Cioè non ha senso proibire queste cose al mondo. Non ha nessun senso. Che senso ha? Che senso? Tutte le praticavano e le praticano ancora oggi, se non peggio. E magari ci arriveremo. Tutti facevano queste cose, quindi dov'è? È la normalità. Ma mentre arriva il Signore, dice un'altra cosa. Il Signore chiama un popolo per cosa? Per santificarlo. Gli dice, senti bello, io ti chiamo, se tu vuoi, queste sono, non sono le mie condizioni, cioè io sono Dio, non sono, no? Perché tu fai queste cose? Bisognerebbe analizzarle fino in fondo. Ecco perché diventa come una bomba la parola del Signore. Quando viene, non vuole costruire su quello che c'è prima, cioè vuole demolisce, una bomba demolisce tutto, butta a terra tutto per ricostruire di nuovo, per ricostruire da capo, perché appunto la parola di Dio non vuole costruire sulla fondamenta che c'erano già. Non vuole che ci siano queste fondamenta. E ci sono, queste fondamenta sono molto radicate nell'uomo, nell'essere umano. sono molto radicate. Vedete, chi ha qualche dipendenza di qualche genere lo sa, perché appena gli passi sotto il naso l'odore di un qualcosa che gli piace, ecco, gli ricorda la memoria immediatamente, dice: ma perché non lo devo fare? C'è qualcuno che mi dice: ma io mi avevo smesso di fumare dopo 10 anni, capito? Un amico dice: ma dai, su, ma sì, ma cosa vuoi che ti fa? Una sigaretta? E adesso dice: ne fumo il doppio. Facciamo un esempio, ma lasciamo perdere la sigaretta, ma qualsiasi cosa, no? Prima avevo smesso di bere, poi ho bevuto un bicchiere e poi sono andato avanti. Peggio che mai, adesso ho la cirrosi, no? All'altro invece gli è venuto solo un cancro, e così via, no? Tanto per cambiare. Ma il Signore non vuole, il Signore quando arriva, quando ci chiama, vuole spazzare via quello che è quella che è la natura perversa dell'uomo. È diventato, non, il Signore non ha fatto la natura perversa nell'uomo, l'uomo si è pervertito nel momento che ha creduto a uno spirito che tutti conosciamo, che si chiama Satana, ok? Da quel momento in avanti tutta la natura dell'uomo è stata inquinata, e non solo. Il peccato grava sulla terra e grava su ogni cosa. Sappiamo, come vi ho detto, che il Signore non poteva consentire che tutta la creazione venisse così distrutta da un altro spirito. È per questo motivo che abbiamo visto dalle prime pagine della Genesi che mette la sua promessa che la progenie della donna ti schiaccerà il capo. E così è, perché il Signore ha fatto queste cose per lui. È terribile pensare quello che è successo, e tant'è vero che, come abbiamo letto prima, abbiamo visto che dopo che il Signore dice a Caino: ma se agisci bene il peccato, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Beh, noi pensiamo che queste cose siano a nostro favore, no? Non cose che ci turbano, che vorremmo, delle quali combattiamo: vorrei farla ma non lo faccio, lo faccio ma non vorrei farlo, insomma tutte le parole che conosciamo già. Ma come finisce questa di dire questo? No, gli dice il Signore, dice di dominarlo. Un giorno Caino, parlando con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele e lo uccise. Accidenti. Primo omicidio della storia, così, di punto in bianco. Uno dice: gli è partito un embolo. No, no, non gli è partito nessun embolo. Era lo spirito che ormai si era innestato, questo spirito di disobbedienza che è entrato nell'uomo, che non è solo omicida, ma che fa tutte le altre cose che abbiamo visto. Ecco perché il Signore a un certo punto dice: ecco, dai i comandamenti, non uccidere, non fare questo, non fare quello, non fare l'altro, no? Per tutelare gli altri esseri umani, non rubare e tutto il resto. Secondo voi perché siamo in questa confusione, in questi patimenti? Perché non c'è nessuno che ormai mette in pratica questi comandamenti. Ecco perché il Signore ha dato la legge, ecco perché siamo disastrati da ogni punto di vista. Quindi immaginate che queste cose che abbiamo letto erano la normalità, che c'erano prima, ma il concetto è: prima distruggere le fondamenta della corruzione e solo dopo costruire una città nuova. Quindi per noi sarebbe meglio un uomo nuovo. Il Signore, se non distrugge tutto, dice: ora, se non è morto il vecchio uomo, non può nascere quello nuovo. Quindi dobbiamo accettare la parola di Dio come la salvezza che viene dal cielo. E questa parola che ci sta dicendo, non dobbiamo dire: ma adesso mi proibisce tutte queste cose qua, no, io non posso fare queste cose qua, che invece mi piacerebbe tanto farle, no? La differenza è proprio questa, tra la vita e la morte. Perché ti proibisce queste cose? Per il gusto di proibire qualcosa? Assolutamente no, perché non sono legali. non sono legali davanti a Dio, non sono legali davanti agli uomini, perché creano sofferenze, creano schiavitù, creano dipendenza. Se tu fai queste cose, o queste cose che facevano i pagani, tu, dico tu noi, cioè i cananei e tutti i popoli che c'erano attorno all'epoca, tu contamini il paese. Tu contamini il paese dove vivi, ma perché? Stiamo andando incontro sempre a guai peggiori. Ma voi pensate che queste cose restino impunite? Ma voi pensate veramente che Pompei, che è l'esempio della schifezza, e Sodoma e Gomorra uguale, sono morte incenerite per niente tutto quello che c'era sopra? Ancora oggi si narra di ciò che c'era, no? Allora è vero, non c'erano i film pornografici, no? Ma che cosa c'era? Nelle stanze proprio riproponevano esattamente le stesse cose, eccetera. Era un abominio totale, continuo, una perversione senza nessun freno, così come lo era nelle città di Sodoma e Gomorra. Quindi tu stai attento, perché se tu fai queste cose, tu non solo contamini la tua nazione, contamini, ecco perché io vi dico, fratelli, io ve lo dico davanti al Signore, ecco perché sono intollerabili certe prese di posizione politica che accettano e fanno certe cose in virtù della modernità. Volete contaminarvi anche voi con questo? Volete contaminarvi accettando questi immondi serpenti demoniaci che non sono... Volete contaminarvi? Fatelo. Dite che sono bravi, diteglielo. Però in altre cose sono bravi. Oh, fratelli e sorelle. Se tu fai queste cose che facevano i pagani, i cananei, i popoli dell'epoca, tu contamini il paese dove abiti. L'Italia sta andando sempre peggio, sempre più in maledizione. La casa dove abiti, la famiglia dove abiti, tu la contamini. La tua stessa persona ne viene contaminata. La tua stessa persona è contaminata. Tu non hai pace, tu sei malato. Perché queste cose creano malattia, perché la dipendenza è una malattia. Cosa dunque vuole dirci il Signore Dio? Il Dio tre volte santo. Sapete il cubo? No? Si fa... Abbiamo visto qualcosa sul Tempio, no? Tutte le dimensioni. Egli occupa tutte le dimensioni. Ecco. E santo vuol dire tre volte separato, separato da tutto questo. Siate santi perché io sono santo. Chi è santo si santifichi ancora. Cosa è cambiato dal tempo dei cananei, cari fratelli e sorelle, e di tutte le altre nazioni ad oggi? Che cosa è cambiato? Ve lo dico io cosa è cambiato. Nulla. Nulla, assolutamente nulla. Se non che ieri, come oggi, Dio si è scelto un popolo per santificarlo. E questa è una bella notizia. Quelle di prima sono brutte, ma questa è una bella notizia. Si è scelto un popolo per santificarlo, cioè un popolo che gli creda, perché se ti chiama tu devi credere a lui o no, ma non crede perché è lì o là, ti chiede questo, il patto, il nuovo patto nel mio sangue, e che volete che sia, scusate, mi pare poco. Ecco, dice in Geremia, io ora faccio un nuovo patto nel mio sangue, no? Ecco, questo, fate questo in memoria di me. In memoria di cosa? In memoria non perché sì, vabbè, è morto, no, vabbè, cioè è una cosa importante, ma assieme a tutto il resto. Non si può dimenticare tutto il resto, se no diventa veramente, cioè è una finta. Quindi fate questo, dice il Signore, in memoria di me. Noi dobbiamo ricordarci di che cosa? Che il Signore, la buona notizia, è chi ci ha chiamati. Come è andato, ha chiamato Israele, l'ha liberato dall'Egitto. Poteva farlo, quelli dicevano, ma no, ma stiamo là che mangiamo la carne, beviamo, siamo contenti, no? Perché, dici, dobbiamo andare nel deserto, dobbiamo fare tutto, ma lascia perdere, ma lascia stare, ma perché fai queste cose? Sì, adesso ci sono gli egizi che ci inseguono, siamo davanti al mare, adesso che succede? Ci ammazzano. No, ecco. Sodoma e Gomorra sono l'esempio di cosa è successo. E Lot è la rappresentazione del tipo di credente. Tranne il giusto Lot, Sodoma e Gomorra furono distrutte e incenerite. Vuoi la storia di Lot? Molti la vogliono rappresentare, ne abbiamo parlato non l'altra sera, comunque un po' con la storia del rapimento. No, ma Lot dice un'altra cosa. Rapimento o rapimento non c'entra niente. Lot parla l'esempio della salvezza. E quindi il Signore questa mattina ti chiede: se tu acconsenti col tuo cuore a questi comandamenti, oppure ci sei dentro fino all'osso del collo, capisci? E non ti liberi, perché sei schiavo, perché non sei capace di liberarti. E io lo posso anche capire, perché sapete, provate a parlare con un drogato, con tutto ci si ripropone sempre le stesse cose, che fra 5 minuti uscirà dalla droga, e poi lo promette a se stesso, promette agli altri, ma poi è incapace di farlo. Ma ecco perché sopraggiunge la legge del Signore. Lot rappresenta la salvezza e ciò che non sarà distrutto. Vedete, oggi la moda più grande è proprio quella di Sodoma e Gomorra. Non c'è un'altra moda, questa è proprio la moda che abbiamo sotto i nostri occhi, cioè l'immoralità della pornografia, che viaggia ormai, ma vi rendete conto? Viaggia ormai sui nostri telefonini, su internet alla velocità della luce. Da un momento all'altro, tac, no, non c'è bisogno, scene più o meno, più che meno, e tutto il resto che volete, così, mandate tanto per dire, tanto per ridere, no? Per ridere è uno scherzo, no? Ma voi non vi rendete neanche conto di quale volgarità, di quale bassezza c'è attorno a queste cose. Vedete, le prime vittime di tutto questo sono i nostri bambini, perché mentre una volta magari ci arrivavano tardi, boh, c'era l'orco nella famiglia, no? Non è che il Signore ha fatto scrivere queste cose per caso. L'orco poteva essere lo zio, poteva essere un parente, no? Addirittura sappiamo di padri, no? Finiti in questa tragedia, è una cosa talmente immonda neanche da poter immaginare. Eppure ci sono vittime di ogni genere, abusi di ogni genere, ma mica il Signore ha fatto scrivere per niente queste cose. E allora oggi la moda è questa, cari fratelli e sorelle. Tutto questo viaggia alla velocità della luce, e i primi a subire tutto questo sono proprio dei bambini che dovrebbero vivere in sicurezza, lontano dalla perversione degli adulti. C'è sempre tempo per diventare perversi, purtroppo, no? Perché poi, vedete, queste cose fanno dei danni cerebrali, no? Che se uno si porta dietro nel tempo, se li porta dietro nel tempo, e purtroppo si pensa negli anni che poi la normalità di una cosa che invece il Signore l'ha fatta bene, l'uomo invece l'ha fatta male, perché l'ha pervertita, no? Completamente. La normalità diventa quello. Cioè, capisci? E poi diventa normale che anziché onorare la tua sposa non la onori più, e viceversa, anziché onorare il tuo sposo non lo fai più, e viene fuori tutto il peggio del peggio. Ma non solo, perché poi sapete, come quando uno si droga, sempre bisogno di dosi più forti per calmarsi, e noi sappiamo che queste cose portano sempre più a fondo. Allora, oggi tutto spinge in quella direzione, cioè si mandano messaggi per ridere, invece nascondono una grande tragicità. E in questo modo Satana è il mercimonio dei corpi e delle anime. Sapete cosa significa? Comanda lui. Tu non comandi, comandi più niente. Tu sei più nessuno. Quando tu sei uno schiavo, tu non sei più nessuno. E chi può oggi controllare i miliardi di file scaricati? Non c'è bisogno neanche di scaricarli, perché basta accedere, non c'è bisogno di password, non c'è bisogno di niente, non c'è bisogno di niente. Io ho scoperto dei miei studenti, se cosa pensano del cretino, no? Dice, però come stai dicendo? Io pensavo scherzassero, invece dicevano delle ovvietà, e io dico il cretino ritorno. Beh. Eppure c'è una legge che è caduta dal cielo per noi. che ci dice bada bene a quello che stai facendo. Bada bene a quello che stai facendo, guardati dall'immoralità. Perché il Signore, come ha chiamato Israele, gli ha dato questa legge, l'ha data anche a noi. Non è che a noi non l'ha data, no? Dice, ma l'ha data a loro. Certo, tutto ciò che non ci piace l'ha data a loro, e quello che ci piace l'ha data a noi. Allora, qualcuno potrà obiettare dicendo, ma che male c'è in tutto questo, no? Io non sono certo schiavo di questo, io sono certo, non sono colpevole, queste cose le fanno questi attori che sono, si prestano a questo, no? O attori casuali, tutto ciò che si vuole. No, non è colpa mia, capisci? Tanto sono i miei amici che mi scrivono, mi male, è vero, siamo, non possiamo fare niente. Queste cose qua. Io un idiota che ogni tanto, l'ultima volta gli ho mandato un bel messaggio, ho detto bello, dico alta macelleria, dico vai al manzo, è la stessa cosa, un pezzo di manzo uguale. No, allora lui ha capito e mi ha scritto e ha smesso, no? Ma io non sono uno schiavo, io posso guardare qualsiasi cosa. Ma il problema è se quella cosa ti fa male, capito? Cioè tu diventi uno schiavo, questo è il problema. Cioè un conto è una persona adulta, che, ma non è che sto dando la licenza, no? Sono ancora cose molto diverse. Quindi purtroppo, allora io ti dico che queste cose, pensa se queste persone, no? Perché noi non ci vogliamo pensare, ma pensa se queste persone fossero tua madre, tua sorella, ma guarda che queste attrici o questi attori, tua madre, tua sorella, tuo fratello, tua moglie, che si prostituiscono perfino alle bestie. Ma non è mica una barzelletta quella che è scritta qua, no? Allora, le contaminazioni spirituali sono perché tu trasgredisci interamente la legge di Dio. Ora c'è la corsa a stimolare lo spirito del desiderio sessuale, no? Devo essere più bella, più carina, i pantaloni sempre più stretti. Anzi, se non me li metto proprio è meglio, capisci? Ma anche i maschi, eh? Se no, scusa. Ma cioè, ma che... Ogni donna e ogni uomo deve essere in onore della propria sposa, del proprio sposo. Ma la carne di per sé non può far nulla di tutto questo. Non è la carne, è lo spirito con cui tu fai queste cose, no? Che è uno spirito di seduzione. L'abbiamo visto in altre occasioni. Per Mosè non deve essere stato tanto facile dire e scrivere queste cose di un popolo che viveva in Egitto in mezzo a queste cose. E non è, il Signore gliel'ha data ad Israele questa legge qua, perché prima la legge non c'era, e quindi non voglio immaginare niente, no? Ma non pensiamo tanto che io non so qual era la differenza reale tra gli egizi e gli ebrei a quell'epoca, perché dice prima non c'era la legge, ma ora è venuta la legge, e la legge condanna che cosa? Tutta questa serie di perversità. E quindi per Mosè non deve essere stato facile scrivere queste cose, perché divennero una denuncia, no? Pesante per chiunque le praticava, no? E che voleva far parte del popolo di Dio. Così, vedete, queste cose diventano pesanti anche per noi, se vogliamo far parte del popolo di Dio. Da una parte diventano pesanti perché dobbiamo, ahimè, toglierci delle cose, no? Dobbiamo demolire, non possiamo costruire, ma scusa, tu costruiresti la tua casa se sotto trovi tonnellate di melma? Ci metteresti le fondamenta là sopra? Io spero proprio di no. E allora, per loro e per il nostro mondo, questi non sono peccati, ma sono solo un'opportunità. Loro pensano, si pensa che questa è un'opportunità, che i piaceri, che fanno parte dei piaceri di questa vita, cioè perché dovrei non accettare questo? Per quale motivo? Certo, uno che è senza Dio non si fa nessun tipo di problema. Allora, per questo la legge arriva come una bomba, perché su ciò che era ritenuta normalità, arriva come una bomba. E per questo motivo dobbiamo separarci non solo da questi mali, ma condannarli assieme a chi la prova, perché ci sono in alcuni due o tre versetti che diventano ancora più pesanti, cioè il Signore dice ancora, parla di mostruosità, cioè mostruosità, che va, abominio, mostruosità, non avrei con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con nessuna bestia per condividere, ma perché l'uomo si contava pure con la bestia? Ehi, ma dove state? In quale mondo state vivendo? So che ci sono molti di voi che non ci credono a queste barzellette, ma non sono barzellette, sono una realtà. Cioè l'uomo non ha più nessuna dignità, ma no, cioè, dici chiaro e tondo, la donna non si prostituirà a una bestia, è una mostruosità. Beh, ma che volete, scusate, no? Vabbè che oggi sapete, cani, uomini, persone, animali, siamo la stessa cosa, sapete, no? Ormai ci sono diritti uguali, stessi diritti, stessi doveri, cioè la stessa carne, non anche se signore le carni sono diverse, tu hai la dignità, non hai la stessa, il tuo gatto non ha la tua dignità, capisci? Penso e spero, sì, però. E così andremo avanti, cari fratelli e sorelle, mi viene da piangere se continuo ancora. Non vi contaminerete con nessuna di queste cose, perché per tutte queste cose che si sono contaminate le nazioni, che io sto per cacciare davanti a voi. E cosa volete? Avere felicità, stabilità, tranquillità nella vostra vita? Non lo so io, ecco, ognuno decide che cosa vuole fare da grande. E allora abbiamo appena letto. Cosa pensa il Signore dell'omosessualità? E non possiamo simpatizzare con chi approva e legalizza l'omosessualità. È il signor Papa che dice chi sono io per giudicare i gay. Ciò che è contrario è contro Dio stesso. Lo dice, poi l'abbiamo letto anche prima. Io personalmente provo una repulsione profonda per chiunque giustifica e incoraggia l'omosessualità. Per me quello lì non esiste più. Non mi dire che è un uomo politico. Quello è una feccia. Di qualsiasi partito esso sia, è una feccia. E non voglio neanche più ascoltarlo per non contaminarmi con quello spirito malefico. Prepariamoci a vivere questi ultimi tempi, cari fratelli e sorelle, sul pianeta di Satana, perché ormai questo è il pianeta di Satana, che sta modellando ormai senza nessuna resistenza, neppure chi vergognosamente si definisce cristiano. I risultati sono la profanazione della terra. Ma leggiamo ogni tanto, o poi ci dimentichiamo. In Isaia cosa c'è scritto? Isaia 24. L'Eterno ha vuotato la terra, perché l'uomo l'ha profanata sotto ogni punto di vista. E come fai a profanarla? Con la vanga o no, con l'immoralità? Allora, quindi noi, i risultati sono la profanazione della terra. L'uomo ha lasciato mano libera e ormai il destino del mondo è irreversibile. Sapete cosa significa? Non si torna indietro. E tu però ascolta la parola di Dio e mettila in pratica nella tua vita. E la differenza è questa. Il Signore ha dato la legge per quello. Dunque la contaminazione spirituale, no? Essa muove la carne e la sottopone a ogni tipo di dissolutezza, come abbiamo appena visto. Cioè, è lo spirito che sottopone la carne, cioè è quella parte immateriale che noi abbiamo, che fa compiere le cose più incredibili, eccetera, eccetera. È molto difficile liberarsi dalla droga, cari fratelli e sorelle, no? E la legge di Dio è necessaria perché essa fa luce sulle nostre miserie umane. Ecco perché il Signore ci ha dato la legge. Se tu ti senti colpevole davanti a questa legge, sei guarito. Questa è la cosa. Se tu ti senti, vabbè, sì, c'è, però, no, era per gli ebrei questo, no, va bene. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ecco perché è venuta la legge di Dio, perché prendessimo coscienza del peccato con il quale l'uomo ha profanato tutta la terra. Non è, come abbiamo detto mille volte, una battaglia facile. Non è una battaglia facile quella contro il peccato. Ma Paolo dice, voi avete mai resistito fino contro il sangue? Contro, no? Ma comunque è indispensabile. Cioè, siccome non è facile, non possiamo dire, non c'è un'altra soluzione. E allora uno o dice, basta, non voglio più seguire la parola di Dio, basta. E non combatte più. E allora si butta decisamente in tutto quello che abbiamo letto. Non mi interessa quello che fa, sarà ben contento perché se è una scelta. Nella droga fino a quando sparisci ucciso dalla droga, perché poi la droga uccide, oppure non so che fare. Allora, io non ho mai detto che è una cosa facile il combattimento, ma l'importante è che combattiamo. Ma non è che combattiamo e dici aspetta, adesso sono stanco, mi siedo per una settimana, un mese, no? E quindi per un po' mi do alle pazze gioie. Poi adesso però cerco di combattere un attimino, vediamo come riesco ad uscirmene. E siccome ho combattuto 2 o 3 giorni, però Signore, guarda, in effetti hai ragione, queste cose che tu mi stai dicendo sono vere, però è difficile, Signore. Adesso mi prendo un altro mese, 2 mesi di ricreazione e poi torno di nuovo a pentirmi per 2 o 3 giorni, no? Ma non è violando la legge allegramente, perché tanto Cristo è morto per noi. Sapete, si dice, ma tanto Cristo è morto per me, quindi allegramente, no? Ma prendendo coscienza che tutto nasce dalla contaminazione. Perché il nostro amico Caino ha ucciso Abele? E dopo che il Signore gli ha detto, vada, perché il Signore lo sapeva, il peccato si sta spiando, è alla porta, stai attento. E lui che cosa ha fatto? Dopo qualche giorno, mentre chissà cosa aveva in mano, prende e ha ammazzato il fratello. Il peccato è alla porta e ti sta spiando. Certo, la cosa più facile è proprio aprire la porta. La cosa più facile è aprire la porta e lasciarsi andare. Anche Lot poteva fare così, no? La scrittura ci descrive che Lot stava alla porta di Sodoma, no? E vide arrivare questi angeli che il Signore aveva mandato. E questi volevano abusare pure di loro, cioè pensa che livello. Se così fosse, perché Dio ci ha dato la sua legge? Se fosse che dobbiamo lasciarci proprio andare a qualsiasi nostro desiderio ci passa da qui. Se così fosse, perché Dio ci ha dato la legge? Perché ci ha dato la legge? Perché la possiamo osservare quando ci fa comodo? O perché la legge di Dio è inamovibile? Le cose che dice sono inamovibili. Perché essa ti chiama alla tua responsabilità, per quello ti ha dato la legge. Dice, prima eri una bestia con tutte le bestie, e ci andavi pure assieme alle bestie, capisci? No? Ora, no, è vero, non c'è peccato che Dio non possa perdonare se non quello contro lo Spirito Santo. E qual è quello contro lo Spirito Santo? Proprio facendo il furbo, proprio, cioè, strafregandotene completamente di quello che è la legge di Dio, il richiamo che il Signore ti fa e ti riprende. Quindi voi mi direte, ma qua siamo tutti santi, perché parli a noi? Scusa, forse sarebbe meglio che tu andassi a parlare a quelli fuori, no? Che sono bestie del genere. Beh, ragazzi, ognuno di noi ha la propria storia, no? Dovremmo, ognuno, buona, cattiva, cioè, però il Signore queste cose le ha fatte scrivere al suo popolo, gli ebrei, e ancora oggi parla alla sua Chiesa, se così è, e parla al credente individualmente, perché è vero, non l'abbiamo mai fatte molto bene, benissimo. E proprio perché non ci venga in mente, siccome le tentazioni sono tante, sapete come dice, l'occasione fa l'uomo ladro? È un proverbio che guarda che ci azzecca abbastanza. E allora è proprio per questo, affinché ne parla ai credenti, affinché se ci sono dubbi, dice in curva non sorpassare, perché non vedi chi viene dall'altra parte. Perché essa ci chiama alla legge di Dio, la nostra responsabilità, affinché possiamo convertirci, convertirci alla sua offerta, perché il Signore ci fa un'offerta, non è che un'offerta che noi non possiamo rifiutare, la possiamo rifiutare, ovviamente disprezzandola. Come la mettete voi? Ovviamente disprezzandola, credendo a Dio, chiedendo a Dio l'aiuto per uscire da tutte le nostre schiavitù, qualunque esse siano. E io sono sicuro che il Signore ha il potere di liberarci da ogni schiavitù, da quello della droga, da droghe di qualsiasi genere, se siamo incappati in qualche maledizione, per mantenere pulite, mantenere Satana lontano dalla nostra vita, dalle nostre famiglie. Perché, come dicevo prima, è facile contaminare la nostra nazione, che è già contaminata dagli altri. La nostra famiglia possiamo contaminare. La nostra casa, tutto. Ci sono certe cose che non si capiscono. Voi sapete che non è che dobbiamo scandalizzarci, sapere che Satana è vivo e vegeto, per poco. Ma non dobbiamo dimenticare che senza la protezione del Signore è la fine. Voi non vi rendete conto, e l'abbiamo detto altre volte, quale grande protezione dà il Signore a coloro che lo temono. Perché senza il timore è normale che tutte queste cose qui non servono a niente. Non servono a nulla. Quindi il timore del Signore è il principio della scienza, della conoscenza. E della protezione che il Signore ci vuole, ci ha dato e ci vuole dare con una promessa. Quindi Satana fa dei danni ovunque. Tu sei sguarnito dalla protezione del Signore, sei sguarnito. Oggi il Signore ti ha dato la possibilità di chiudere le porte. Se tu sei sguarnito, tutto aperto, da un momento all'altro non c'ha bisogno, come ha fatto Caino con Abele, stesso modo, ti può uccidere da un momento all'altro. Difficile quello che sto dicendo? Non credo che sia così difficile. Allora, il Signore ci ha fatto una promessa. Lo dice in Giovanni. I suoi, non solo Gesù prega per i suoi, affinché il maligno non li tocchi. Affinché il maligno non li tocchi. E questo lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Che non ci tocchi. Ma non lasciamo le porte aperte. Sapete? Non facciamo che il ladro deve neppure bussare per entrare. Entra per distruggere ogni cosa. Le nostre vite sono preziose. Noi siamo preziosissimi. Molto può la preghiera del giusto. È una cosa grande la morte dei suoi fedeli, dei suoi servitori agli occhi del Signore. Non permetterà che Satana ci uccida così. Ma stiamo attenti alle cose che abbiamo ascoltato. Non venite poi a piangere quando è troppo tardi. Il Signore ci benedica e possiamo lodarlo con tutto il nostro cuore perché ci ha dato la sua legge e ci ha dato la sua grazia, vuol dire che ci ha perdonati. Se qualcuno di noi nel passato è incappato in cose, lo sa, non c'è bisogno che ognuno sa della propria vita e conosce le proprie cose. Ma il Signore ci mette in guardia da questa generazione perversa e malvagia. E tutto ciò che sta per avvenire, che sta avvenendo, non sta avvenendo così a caso, perché l'uomo ha profanato la terra. E noi viviamo purtroppo in un paese maledetto. E ve l'ho detto tante volte, lo sapete. È il peggiore di tutti, in assoluto, tutta una serie di motivi. Lo sapete, non ve lo devo dire neanche io. E allora siamo ai piedi del Signore, perché la nostra sicurezza ce l'abbiamo solo lì. Solo lì. Non importa cosa succede. Chi ci separerà forse dall'amore di Cristo? La tribolazione? La fame? Che cosa? La morte? La vita? Nessuna cosa potranno separarci. Però dobbiamo essere appartenergli ed accettare definitivamente nella nostra vita la sua legge con allegrezza. E anche quando non siamo capaci, siamo sottoposti a varie... siamo attaccati dall'avversario che ci seduce in vari modi. Tanto lui è tutto ai suoi piedi, capisci? Tranne noi, se Dio vuole. Speriamo che sia così. Signore, ascoltaci. Amen.